Radio Incredibile. It starts with
I don't know why it doesn't even matter how hard you try. Radio Incredibile a parlare di divulgazione scientifica. Questa volta volevamo affrontare un argomento che ha sempre a che fare con la scienza, ma diciamo un po' più legato alla società in qualche modo, ed è il famoso discorso del costo delle missioni scientifiche e in particolare delle missioni spaziali, ma un po' in generale di tutta la ricerca di base e della loro utilità. Per farlo partiamo da un evento che è accaduto il 19 ottobre scorso, nel 2016, quindi pochissimo tempo fa, di cui hanno parlato tutti, anche i telegiornali nazionali, ed è stato lo schianto di Schiaparelli, il lander della missione spaziale ExoMars, che è una missione spaziale europea perché la missione non si è affatto interrotta, ed è una missione spaziale, appunto, come dice la parola stessa, pensata per andare su Marte. Lo schianto del lander ha un po' acceso le famose polemiche un po' sui social network. Abbiamo visto che scienze e social network non vanno troppo d'accordo, partendo un po' dal discorso dei terremoti, del quale magari torneremo a parlare. Ma dicevamo, sui social network si è attivata la polemica, ma tutti questi soldi spesi per una missione che è stata un fallimento. Intanto volevamo fare un po' appunto di cultura, cercando di capire perché questo lander si chiamasse Schiaparelli. Schiaparelli era il direttore dell'osservatorio di Brera a Milano, che dalla fine del XIX secolo, negli anni 70 del XIX secolo, con il telescopio appunto in dotazione a Brera, cominciò a fare una mappatura del pianeta rosso di Marte, da cui appunto il discorso dell'assegnazione del nome Schiaparelli anche a questa missione spaziale. Ma la cosa interessante fu che in qualche modo, e senza volerlo assolutamente, Schiaparelli fu la causa del fatto che si credesse che su Marte ci fossero delle forme di vita aliene, perché nel fare questa mappatura, che ovviamente veniva fatta con il telescopio ottico, non esistendo la fotografia, e con i disegni fatti a mano dallo stesso astronomo, appunto, furono pubblicati in italiano e dopodiché furono tradotti un po' in tutto il mondo. Purtroppo nella traduzione dall'italiano all'inglese il termine canali, che Schiaparelli aveva usato perché, diciamo, in qualche modo aveva cercato di caratterizzare le strutture che lui vedeva su Marte in modo analogo a quelle che si trovavano sulla Terra, per cui aveva parlato di mari e continenti, distinguendo i mari le zone più scure e i continenti nelle zone più chiare, e poi aveva cercato di identificare tutto quello che vedeva appunto con strutture, e aveva chiamato canali delle rigature che lui notava su Marte. Nella traduzione dall'italiano all'inglese il termine canali fu tradotto con canals piuttosto che channels. Channel appunto indica un canale di origine naturale, sappiamo tutti che in inglese the channel è il canale della manica, mentre la parola canal identifica un canale di costruzione umana, ed era di recente costruzione proprio in quegli anni il famoso canale di Suez. Erano passati meno di 10 anni dall'apertura del canale di Suez. Questo fece pensare a molti che i canali marziani avessero un'origine, diciamo, non naturale, e quindi da lì, diciamo, in qualche modo venne fuori la leggenda e poi tutte le credenze successive dei marziani abitanti di Marte, che sarebbero stati poi quelli che avrebbero costruito questi canali. Questo errore nella traduzione dall'italiano all'inglese del lavoro di Schiaparelli, che era un lavoro assolutamente innocuo da questo punto di vista, fu invece ripreso da un astronomo americano, Lowell, che pur essendo un astronomo dilettante era un astronomo molto ricco, per cui aveva un osservatorio, diciamo, privato costruito in Arizona, e partendo da questa traduzione di Schiaparelli fece delle osservazioni su Marte, decidendo che effettivamente quei canali non avevano origine naturale, erano stati costruiti da qualcuno, e quindi avallò questa visione dei marziani che avevano costruito questi canali
animali sul loro pianeta, e nel 1895 pubblicò proprio un libro su Marte con molte illustrazioni e propugnando appunto la tesi dell'esistenza della vita intelligente su Marte, e quindi da qui è venuto, diciamo, anche il nome della missione spaziale dell'ESO e il nome del lander della missione spaziale ExoMars. Risolto il mistero del nome della missione, c'è stata anche un po' di ironia, perché chiamare in questo modo un lander faceva già pensare a uno schianto in qualche modo, però va bene, diciamo è stato un omaggio a uno dei grandi astronomi italiani. Ce ne sono stati diversi e ci sono anche diverse missioni che hanno nomi di astronomi italiani. Ecco, volevamo riprendere un po', partendo da questo e dalla polemica che ne è scaturita sul fatto che si spende troppo per mandare le missioni spaziali su Marte, dice, a che cosa serve mandare una missione spaziale su Marte, perché dobbiamo spendere così tanto nella scienza cosiddetta di base. Vi raccontiamo alcuni aneddoti del passato. Nel 1980, quando uscirono i primi personal computer dalle fabbriche da IBM, il general manager della IBM, quindi non uno scettico, ma quello che produceva i personal computer, il primo grande produttore di personal computer, dichiarò che quella sì era un prodotto, diciamo, nuovo, ma che non ne avrebbero venduti poche centinaia all'anno. Ecco, se abbiamo presente dal personal computer quanto è stato fatto per la diffusione dell'hardware a livello personale, diciamo, ecco, mai visione fu più sbagliata. Ecco, quindi una ricerca che in realtà non si pensava applicata per tutti è stata quella che poi ha dato il via all'esplosione dell'informatica e della diffusione a tutti i livelli di hardware per tutti. Laser. Quando il laser fu presentato per le prime volte nei convegni scientifici, moltissimi commentavano dicendo: beh, ma con questa cosa che cosa ci si può fare? Ecco, noi sappiamo benissimo che i laser sono ormai diffusissimi, e senza i laser, per esempio, non avremmo neanche la possibilità di costruire l'elettronica, perché la loro elevatissima precisione ci consente di fare, ecco, di scrivere i CD, i DVD o i Blu-ray e di incidere in maniera opportuna le maschere per fare le schede elettroniche. Quindi, ecco, non sempre la stessa società scientifica si rende conto dell'importanza delle scoperte e non è in grado immediatamente di vedere la ricaduta che hanno queste scoperte e quindi questi investimenti che sembrano perduti anche sulla vita quotidiana delle persone. In particolare, ecco, pensando allo spazio, uno dice: ma che cosa mandiamo a fare? Ci sono state tantissime missioni che sono fallite. Schiaparelli non è stata l'unica italiana. Qualcuno di voi ricorderà che cosa successe negli anni 90 con un satellite inviato in orbita dall'ASI, che era un satellite cosiddetto Tethered, cioè ci fu una generazione di satelliti che venivano attaccati con un filo. Tether vuol dire proprio filo, quindi venivano inviati nello spazio attaccati allo shuttle, allo space shuttle, e rimanevano attaccati con un filo. Questo filo era un filo conduttore sottilissimo ed erano utilizzati per esempio per studiare il campo magnetico terrestre. Ecco, quello che successe per esempio in una di queste missioni spaziali è che il satellite, quando il filo lungo quasi 20 km si era quasi finito di srotolare, purtroppo si spezzò e pare per un problema con un bullone che era stato montato male. Stessa cosa, ecco, pare che sia successa per esempio in questo caso con Schiaparelli, in cui la ditta incaricata del software per la gestione dei motori, perché Schiaparelli si è schiantato perché thruster, cioè i motori a getto, hanno funzionato per troppo poco tempo, ci sia stato un errore purtroppo nel software di questa gestione. Ma Schiaparelli non è stata la prima né l'ultima delle missioni, diciamo, che non hanno vissuto tutta la loro vita. Ecco, Marte è stata un luogo dello spazio dove diverse missioni sono fallite, ce ne sono state molte che hanno avuto successo. Noi sappiamo che ci sono ben 4 robottini che in tempi diversi sono arrivati sul pianeta rosso, tutti e 4 mandati giù dalla NASA. Ci sono stati dei lander, anche questi principalmente della NASA, ma la NASA stessa ha fatto diversi errori. Ce n'è una famosissima, successe con una missione che si chiamava Mars Climate Orbiter, e questa è rimasta famosa nella storia dell'astronomia perché ci fu un errore ingegneristico piuttosto banale, e cioè la NASA, anche per uniformarsi a quello che succedeva nel resto del mondo, usò il sistema internazionale di misura, quindi i metri, per il calcolo dei parametri orbitali di questo satellite. Quando fu il momento di metterlo in orbita, gli ingegneri che si stavano occupando di questo, appunto, della messa in orbita, cioè del passaggio dalla fase di viaggio tra Terra e Marte all'inserimento nell'orbita marziana, che erano gli ingegneri della Lockheed, utilizzarono il sistema di misura utilizzato principalmente nei paesi anglosassoni, che è quello che utilizza le yarde, le miglia, eccetera eccetera, per cui i calcoli furono completamente sballati e il Mars Climate Orbiter, diciamo, si perse nello spazio. Quindi ci sono state tutta una serie di missioni che agli occhi del pubblico possono essere considerate dei fallimenti. In realtà, ecco, gli scienziati, anche dalla caduta di, in questo caso, di Schiaparelli, hanno ricavato dei dati che potranno essere utilizzati nel futuro, per esempio per calcolare eventuali difficoltà, per rendersi conto di quali possono essere appunto le necessità per far atterrare una qualsiasi forma di missione su Marte. Inoltre bisogna dire che prima dello schianto sulla superficie del pianeta, che poi è stata ripresa peraltro dall'orbiter stesso che ha lanciato Schiaparelli verso la superficie di Marte, non solo Schiaparelli ha misurato quello che doveva misurare durante la sua discesa in atmosfera, ma, diciamo, in qualche modo ha dato delle indicazioni veramente fino all'ultimo istante di vita. E inoltre questi dati saranno utilissimi agli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea per il calcolo, per i calcoli e per le valutazioni per l'atterraggio del lander europeo, che è previsto nel 2020. E di qui quindi il discorso della polemica sul perché si debbano spendere tutti questi soldi nella ricerca spaziale. Beh, nella ricerca spaziale si investono moltissimi soldi, non solo perché è importante la conoscenza di queste cose. Ecco, ci sono state veramente tutta una serie di scoperte che in qualche modo hanno rivoluzionato la nostra vita. Pensate al GPS che oggi ormai tutti quanti abbiamo sui nostri cellulari. Fino al 1991 era tecnologia militare. Il GPS, che sta per Global Positioning System, è un sistema della NASA con una serie di satelliti che appunto determinano la posizione con una sorta di triangolazione. Vedendo un numero maggiore di 4 di satelliti nel cielo e avendo un ricevitore, siamo in grado appunto di sapere la nostra posizione sulla superficie terrestre. Ecco, il sistema era un sistema militare che però aveva due livelli: aveva un livello civile che era molto meno preciso e il livello militare. Il livello civile però, grazie a delle elaborazioni fatte dagli scienziati, era arrivato quasi alla precisione del livello militare, per cui i militari, dopo la guerra del Golfo del 1991, liberarono, cioè decrittarono i segnali militari, facendo in modo che anche i civili potessero riceverli, consentendo così alle applicazioni civili di avere una precisione che neanche le applicazioni militari avevano, perché le università riuscirono a ottenere una precisione molto più alta di quella che nominalmente doveva avere il segnale civile. E quindi si può pensare a quante veramente siano le tecnologie che poi abbiamo avuto. Basti pensare, che ne so, alla produzione dei cibi liofilizzati, oppure a tutti i nuovi materiali che sono stati sviluppati nella tecnologia spaziale, per esempio le copertine che vengono usate in condizioni di prima emergenza, le copertine che da una parte sono argentate e dall'altra sono dorate, quelle vengono da tecnologia spaziale. Oppure le ottiche cosiddette adattive, ma gli stessi CCD, cioè la stessa tecnologia che noi abbiamo sui nostri cellulari per fare le foto, è nata, quindi l'invenzione, chiamiamola così, dei chip per vedere le immagini a posto degli obiettivi, è stata una invenzione legata essenzialmente allo spazio. Questa polemica, peraltro, della spesa per le missioni spaziali e in generale per la scienza di base non è una polemica recente. Basta fare una piccola ricerca su internet e si scopre una curiosità molto divertente. Nel 1970 l'allora vicepresidente della NASA, Ernst Tullinger, scrisse una lunga lettera ad una suora missionaria nello Zaire, mi pare, che gli chiedeva appunto: ma voi state spendendo tutti questi soldi, avete speso tutti questi miliardi di dollari per andare sulla Luna, non si potevano spendere questi soldi per utilizzarli qui sulla Terra per le persone che ne avevano bisogno? E la risposta, molto lunga e articolata, in una lettera che Stullinger scrisse datandola 6 maggio 1970 a questa sorella che si chiama Maria Gioconda, trovate anche la traduzione su internet, ovviamente non sto qui a leggerla perché è una lettera molto molto lunga. E appunto Stullinger difendeva la scelta portando le argomentazioni che ancora oggi sono validissime, e cioè che queste spese in realtà portano alla crescita di tutta l'umanità e quindi al miglioramento delle condizioni, della tecnologia, anche per quelle popolazioni che in quel momento non ne vedono immediatamente i benefici. È vero che si potrebbero spendere meno soldi magari in armamenti e più nella ricerca e più nell'aiutare le popolazioni che ne hanno bisogno, ma non è sicuramente togliendo soldi alla ricerca che si può pensare di migliorare la situazione. Cioè, nel momento in cui noi diciamo: perché non spendiamo questi soldi, che sono un investimento sulla conoscenza, per risolvere dei problemi contingenti, e avremmo perso la possibilità di imparare qualcosa di nuovo, di scoprire magari una tecnologia o una scoperta scientifica magari particolarmente innovativa. Per trovare anche una serie di come la ricerca scientifica, in particolare la ricerca scientifica applicata allo spazio abbia prodotto tutta una serie di soluzioni innovative e ricadute industriali. C'è un libriccino che si trova sul sito dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, che si intitola proprio così: Soluzioni innovative e ricadute industriali dell'astrofisica, nel quale libriccino si possono trovare moltissime applicazioni che le ricerche astrofisiche hanno portato. Ve ne cito un paio, giusto per renderci conto, ma vi invito veramente ad andare sul sito dell'INAF e approfondire questa ricerca. Uno, per esempio, è l'utilizzo di materiali spaziali che vengono oggi utilizzati in medicina, per esempio per l'ortopedia o per alcune tecniche rigenerative anche sull'ortodonzia, oppure l'utilizzo della spettroscopia a raggi X, per cui questi raggi X hanno infinitamente ridotto la quantità di energia necessaria per fare, ad esempio, una radiografia. Oppure, come dicevo prima, basti pensare per esempio alle ottiche adattive, che sono le ottiche che vengono utilizzate nei telescopi odierni per ridurre la deformazione delle immagini dovute all'atmosfera terrestre. Ecco, sperando di aver fatto come al solito un buon servizio alla scienza e alla tecnologia, e soprattutto a voi ascoltatori di Radio Incredibile, vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti con Io Divulgo Forte. Ciao a tutti. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask her to focus on.